Benvenuti al Daily Digest di domenica 12 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Asclepio e i santuari del sogno, dove la medicina antica incontrava il divino. Becco a scarpa, il gigante delle paludi africane. Il sogno del volo personale. Jetson One e Pivotal Helix, i primi EVTOL per tutti. Inchtutil, la fortezza legionaria romana ai confini della Caledonia. Lutezia, la Parigi celtica, sulle tracce dei parisii prima di Roma. Misul, l'ex campo di caccia agli squali diventato un santuario marino da 300.000 acri. La memoria artificiale, come la stimolazione cerebrale profonda può migliorare la cognizione. Ripulire i mari, le macchine che raccolgono la plastica dagli oceani. Il paradosso del sole, la corona più calda della superficie, e fabbriche sulla luna. Il piano americano per il 2038-2042. Iniziamo!
Asclepio e i santuari del sogno, dove la medicina antica incontrava il divino. Nell'antica Grecia, i malati intraprendevano lunghi viaggi per raggiungere i santuari di Asclepio, dio della medicina, dove il sonno diventava il portale attraverso cui il dio stesso concedeva la guarigione o istruiva i pazienti con visioni profetiche. I luoghi del dio, Epidauro, Cos e Pergamo. Il culto di Asclepio si diffuse in tutto il mondo greco a partire dal V secolo avanti Cristo, con il santuario di Epidauro come centro principale. Immerso in una valle verdeggiante del Peloponneso, Epidauro attirava migliaia di pellegrini ogni anno, attratti dalla fama di guarigioni miracolose. Il complesso comprendeva un tempio dorico, un altare, terme, un ginnasio e, soprattutto, l'abaton, un lungo portico dove i pazienti dormivano in attesa del sogno rivelatore. Altri santuari famosi sorsero sull'isola di Kos, patria del medico Ippocrate, e a Pergamo, in Asia Minore, dove il dio veniva invocato come salvatore. Ogni santuario era costruito secondo un preciso rituale paesaggistico, sorgenti di acqua pura, boschi sacri e una posizione salubre lontano da paludi e miasmi. I sacerdoti, detti asclepiadi, erano una casta ereditaria che tramandava le conoscenze mediche di padre in figlio, mescolando preghiere, erbe medicinali e tecniche chirurgiche apprese osservando i traumi dei guerrieri. Il rito dell'incubazione, dormire per guarire. Il cuore del culto di Asclepio era l'incubazione, dal latino incubare, dormire in un luogo sacro. Dopo essersi purificati con bagni, digiuni e sacrifici di galli o capre, i malati si coricavano su giacigli di pelle nell'abaton, avvolti nel silenzio della notte. I sacerdoti, dopo aver recitato inni e bruciato incenso, spegnevano le torce e lasciavano che i pazienti si addormentassero. Durante il sonno, il dio appariva in sogno, talvolta sotto forma di un uomo barbuto con un bastone e un serpente, tal'altra come un serpente stesso che leccava la parte malata. Asclepio poteva operare direttamente nel sogno, estrarre frecce o tumori, oppure prescrivere una terapia, bagni freddi, decotti di erbe, passeggiate, astinenze alimentari o persino interventi chirurgici da eseguire al risveglio. I resoconti di guarigioni, incisi su tavolette di pietra chiamate Yamata, descrivevano casi di cecità guarita, paralisi risolte e ferite rimarginate. Sebbene a noi possa sembrare superstizione, l'incubazione aveva una potente componente psicologica e suggestiva, che in molti casi favoriva effettivamente la remissione dei sintomi. Scienza e fede, il confine sottile. Il culto di Asclepio non era in contrasto con la medicina razionale, ma conviveva con essa. Lo stesso Ippocrate, considerato il padre della medicina, operava a Kos in un contesto in cui i malati si rivolgevano anche al dio. Molti strumenti chirurgici trovati nei santuari dimostrano che i sacerdoti praticavano incisioni, salassi e riduzioni di fratture con tecniche avanzate per l'epoca. Le erbe somministrate, come l'oppio per il dolore, la corteccia di salice per la febbre e il timo per le infezioni, avevano reali principi attivi. Il serpente sacro ad Asclepio, che ancora oggi campeggia nel simbolo della farmacia, era probabilmente un colubro di Esculapio, un rettile non velenoso usato nei rituali per la sua abilità di strisciare tra i pazienti e di ispirare un timore reverenziale che predisponeva alla suggestione. I cani che vivevano nei santuari, addestrati a leccare le ferite dei malati, svolgevano probabilmente una rudimentale azione antisettica grazie agli enzimi della saliva. Questi elementi, combinati con il riposo, la dieta e la musica, creavano un ambiente terapeutico complesso che anticipava, in modo intuitivo, i moderni principi della medicina olistica. L'eredità di Asclepio nel mondo moderno. Con la diffusione del cristianesimo, i santuari di Asclepio vennero progressivamente abbandonati o trasformati in luoghi di culto cristiani dedicati a santi guaritori come Cosma e Damiano. Il rito dell'incubazione sopravvisse in forme cristianizzate, ad esempio nei dormitori delle chiese dove i fedeli passavano la notte sperando in un miracolo. La figura di Asclepio continuò a influenzare l'immaginario medico fino al Rinascimento, e ancora oggi il caduceo e il bastone di Asclepio sono i simboli della professione medica. Studi recenti di neuroimmunologia hanno cominciato a esplorare i meccanismi con cui il sonno e la suggestione possono influenzare il sistema immunitario, dimostrando che l'incubazione non era solo un placebo. Il riposo profondo e la riduzione dello stress innescano reazioni biologiche misurabili che favoriscono la guarigione. In un certo senso, i sacerdoti di Asclepio avevano intuito, 2000 anni fa, qualcosa che la scienza moderna sta riscoprendo soltanto ora. Il culto di Asclepio ci insegna che la medicina non è fatta solo di farmaci e bisturi, ma anche di ascolto, speranza e fiducia. Nei sogni di quei pellegrini dormiva già il seme di una concezione della cura che unisce corpo e spirito. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Becco a scarpa, il gigante delle paludi africane. Alto più di un metro, con un becco massiccio a forma di zoccolo e occhi gialli penetranti, il becco a scarpa, Balaeniceps rex, domina le paludi africane come un cacciatore paziente e letale. Resta immobile per ore, poi si lancia in un attacco fulmineo per catturare pesci polmonati e persino piccoli coccodrilli. Un uccello preistorico dalle abitudini sorprendenti. Un gigante solitario con parenti illustri. Balaeniceps rex è l'unico rappresentante vivente della famiglia Balaenicipitidae. Vive nelle paludi d'acqua dolce e nelle distese di papiro dell'Africa tropicale, dal Sudan allo Zambia. La sua altezza varia tra 110 e 140 cm, con un'apertura alare da 230 a 260 cm e un peso compreso tra 4 e 7 kg. I maschi sono generalmente più grandi delle femmine. Il piumaggio è grigio ardesia con sfumature blu-verdi iridescenti sul dorso, remiganti primarie scure e un ciuffo erigibile sulla nuca. La collocazione tassonomica è stata a lungo dibattuta, tradizionalmente considerato parente di cicogne e aironi. Oggi le analisi genetiche lo avvicinano ai pellicani, con cui condivide anche l'abitudine di ritrarre il collo durante il volo planato. Un becco che è un'arma di precisione. Il becco è l'elemento più caratteristico, lungo 20-24 cm e largo fino a 10, lateralmente compresso e terminante con un uncino affilato. Il setto nasale è completamente ossificato, cosa rara tra gli uccelli. Gli arti lunghi e le dita completamente separate, prive di membrane, distribuiscono il peso in modo uniforme, consentendo al becco a scarpa di stazionare sulla vegetazione galleggiante senza sprofondare. Il dito medio raggiunge i 20 cm, una misura che garantisce stabilità anche sui papiri più instabili. Caccia nelle acque povere di ossigeno. Le paludi in cui vive sono spesso caldissime e ipossiche, cioè povere di ossigeno disciolto. I pesci che le abitano, come dipnoi, protopterus, politteri, polipterus, tilapia e pesci gatto del genere Clarias, sono costretti a salire in superficie per respirare aria. Il becco a scarpa sfrutta questa debolezza con due tecniche. Rimane perfettamente immobile per ore, stand and fight, oppure avanza con estrema lentezza nell'acqua bassa, mimetizzato tra i canneti. Quando una preda si avvicina, esegue il collasso, si proietta in avanti e verso il basso con ali e collo estesi, colpendo l'acqua a becco aperto. Spesso raccoglie anche vegetazione, che elimina scuotendo la testa prima di decapitare o ingoiare il pesce. Nelle paludi del Banguelu, in Zambia, il pesce gatto rappresenta fino al 71% delle catture, con prede lunghe mediamente 31-40 cm. La dieta include inoltre anfibi, tartarughe, serpenti d'acqua, giovani coccodrilli e carogne. Nidificazione lenta e cure parentali intense. La specie è strettamente territoriale. Ogni coppia difende un'area di circa 3 km quadrati. Il nido è una piattaforma di canne e fusti intrecciati del diametro di circa un metro, posizionata su isolotti o cumuli galleggianti. La riproduzione è monogama e molto lenta. La covata è da 1 a 3 uova biancastre, incubate da entrambi i genitori per circa 30 giorni. I pulcini restano dipendenti per oltre 3 mesi. Durante le giornate più torride, gli adulti praticano l'egg watering. Raccolgono acqua nel becco e la versano su uova e piccoli, aggiungendo erba fresca per favorire il raffreddamento evaporativo. La comunicazione sociale include il rapido sbattimento delle mandibole, bill cluttering, che produce un suono cavo, è risonante usato per marcare il territorio e rafforzare il legame di coppia. Con il suo aspetto da creatura delle favole e la sua tecnica di caccia glaciale, il becco a scarpa è un testimone vivente di un'Africa selvaggia che ancora oggi sorprende e affascina.
Sempre curiosi, sempre aggiornati, sempre uniti dalla passione per il domani. Prossimo argomento su microsmeta.com. Il sogno del volo personale, Jetson One e Pivotal Helix, i primi EVTOL per tutti. Due aziende, Jetson e Pivotal, stanno portando il sogno del volo personale a portata di mano. I loro EVTOL monoposto sono già esauriti per il 2026 e il 2027, dimostrando un interesse enorme per questa nuova forma di mobilità individuale. Jetson One, prodotto dall'azienda svedese Jetson, è un EVTOL monoposto dal design futuristico e dall'aspetto che ricorda un'auto volante dei cartoni animati. Questo velivolo è completamente elettrico e utilizza 8 motori distribuiti su 4 bracci, che gli permettono di decollare e atterrare verticalmente. Il Jetson One è progettato per essere semplice da pilotare, grazie a un sistema di controllo intuitivo che rende il volo accessibile anche a chi non ha esperienza. L'azienda ha già esaurito le finestre produttive per il 2026 e il 2027, un segnale della forte domanda per questo tipo di velivolo. Il Jetson One è classificato come ultraleggero secondo la normativa FAA Part 103, il che significa che non richiede una licenza di pilota standard negli Stati Uniti, ma solo un addestramento specifico fornito dal costruttore. Questa classificazione lo rende particolarmente attraente per gli appassionati di volo che desiderano un mezzo personale per spostarsi in modo rapido e sostenibile. Pivotal Helix, prodotto dall'azienda californiana Pivotal, è un altro EVTOL monoposto che sta facendo parlare di sé. IO Pivotal Helix ha un design più elegante e aerodinamico rispetto al Jetson One, con un telaio in carbonio e alluminio che lo rende leggero e resistente. Anch'esso è completamente elettrico e utilizza un sistema di propulsione a 6 rotori, che garantiscono stabilità e manovrabilità. Il Pivotal Helix è stato progettato per offrire un'esperienza di volo più raffinata e confortevole, con un abitacolo chiuso che protegge il pilota dagli agenti atmosferici. Anche il Pivotal Helix è classificato come ultraleggero e non richiede una licenza di pilota standard negli Stati Uniti, ma solo un addestramento specifico. L'azienda ha già ricevuto numerosi ordini e sta lavorando per aumentare la produzione per soddisfare la domanda crescente. L'enorme interesse per questi veicoli dimostra che il sogno del volo personale è più vivo che mai. Dopo decenni di promesse e di prototipi mai realizzati, finalmente i primi EVTOL per uso personale stanno diventando una realtà commerciale. Questi velivoli non sono solo giocattoli per ricchi, ma rappresentano una nuova forma di mobilità che potrebbe rivoluzionare il modo in cui ci spostiamo. Immaginate di poter evitare il traffico cittadino volando sopra le auto, di raggiungere località remote in pochi minuti o semplicemente di godervi il panorama dall'alto. I nuovi EVTOL personali potrebbero trasformare il volo da un'attività riservata a pochi professionisti o appassionati facoltosi in un mezzo di trasporto accessibile a un pubblico molto più ampio. Naturalmente, la diffusione di questi veicoli solleva anche questioni complesse. La sicurezza è la preoccupazione principale. Come si può garantire che piloti non addestrati possano operare in sicurezza in spazi aerei congestionati? Come si può prevenire il rischio di collisioni o di incidenti? La regolamentazione è un altro aspetto cruciale. Come si possono integrare questi veicoli nel quadro normativo esistente? Quali saranno le regole per il loro utilizzo in ambito urbano? Questi sono tutti temi che le autorità di regolamentazione e gli stessi costruttori devono affrontare con urgenza, per garantire che il volo personale possa svilupparsi in modo sicuro e ordinato. I governi e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno lavorando per definire le regole per l'uso dei droni e dei velivoli leggeri. La FAA negli Stati Uniti ha già introdotto la normativa Mosaic, che semplifica la certificazione per velivoli leggeri e sperimentali, e sta lavorando per definire le regole per gli EVTOL personali. In Europa, EASA sta sviluppando linee guida specifiche per questi velivoli, che si basano sul principio della sicurezza proporzionata al rischio. È probabile che i quadri normativi per il volo personale saranno armonizzati a livello internazionale, per facilitare la diffusione di questi mezzi e per garantire un livello di sicurezza uniforme in tutto il mondo. Il Jetson One e il Pivotal Helix sono i primi esempi di una nuova generazione di velivoli personali che promettono di rendere il volo accessibile a tutti. Il loro successo commerciale dimostra che esiste una domanda reale e crescente per questo tipo di mobilità. La strada verso un futuro in cui il volo personale sarà una realtà comune è ancora lunga e piena di sfide, ma i primi passi sono stati compiuti e sono estremamente promettenti. Digital Worlds, dove ogni bit ha una storia da raccontare. Ecco la prossima su microsmeta.com.
Inch to Till, la fortezza legionaria romana ai confini della Caledonia. Nella remota valle del fiume Tay, nel cuore delle Highlands scozzesi, i romani costruirono Inch to Till, l'accampamento legionario più a nord di tutto l'impero, un baluardo di pietra e disciplina ai confini di un mondo ostile e inesplorato. Un avamposto effimero ma poderoso. Inch to Till fu costruita intorno all'83 d.C. per volere del governatore Gneo Giulio Agricola, durante le campagne militari che miravano a sottomettere definitivamente le tribù caledoni. L'esercito romano, composto da circa 20.000 uomini, risalì la Britannia fino alle pendici dei Monti Grampiani, dove sconfisse i caledoni nella battaglia del Monte Graupio. Per consolidare il controllo del territorio, fu decisa l'edificazione di una fortezza permanente capace di ospitare un'intera legione, la 20° Valeria Victrix. La posizione di Inch to Till era tutt'altro che casuale. Il fiume Tay garantiva rifornimenti via acqua, le colline circostanti offrivano difesa naturale e la fertile valle forniva legname e pascoli. Gli ingegneri romani tracciarono un rettangolo di 19 ettari, circondato da un fossato profondo 3 metri e da mura di terra e legno con torri di guardia. All'interno, le baracche dei soldati, i magazzini, l'ospedale da campo e il quartier generale, Principia, erano disposti con l'ordine maniacale tipico della castra romana. La fortezza era in grado di ospitare circa 5.500 legionari, con tutte le strutture di supporto necessarie per una guarnigione autosufficiente. Il tesoro di chiodi di ferro sepolto. La peculiarità di Inch to Till emerse durante gli scavi del XX secolo. Nel 1960, l'archeologo Ian Richmond scoprì una fossa contenente quasi 1 milione di chiodi di ferro, per un peso complessivo di circa 10 tonnellate. I chiodi, di varie dimensioni, erano stati fabbricati nella fucina della fortezza per essere utilizzati nelle costruzioni, ma quando i romani decisero di abbandonare il sito li seppellirono anziché portarli via. Questo accadde perché il ferro era un materiale prezioso e temevano che i caledoni potessero recuperarlo e forgiare armi per usarle contro di loro. Il nascondimento fu così accurato che il deposito rimase intatto per quasi 1900 anni. Oggi quei chiodi sono esposti in diversi musei scozzesi e rappresentano una delle testimonianze più concrete dell'ingegneria militare romana in Britannia. La loro analisi metallurgica ha rivelato che il ferro proveniva da miniere locali e che i fabbri romani avevano impiantato vere e proprie catene di montaggio per produrre chiodi in serie, dimostrando un'organizzazione industriale avanzata. Vita da legionari ai confini del mondo. Vivere a Inch to Till significava fare i conti con un clima molto diverso da quello mediterraneo. Inverni lunghi e nevosi, estati brevi e piogge incessanti. I legionari, originari di Spagna, Gallia e Italia, dovevano adattarsi a indossare spessi mantelli di lana sopra la lorica segmentata e a sopportare la nostalgia di casa. La dieta era basata su grano macinato al mulino della fortezza, legumi, carne di maiale salata e birra locale. Le terme, sebbene più modeste di quelle cittadine, erano il luogo dove i soldati potevano sudare nel calidario e rilassarsi, mantenendo un barlume di civiltà romana. Il valetudinarium, l'ospedale militare, era dotato di stanze per la degenza e di un cortile centrale per la convalescenza, con medici esperti nel curare ferite di freccia e fratture. Fuori dalle mura, i canabe, insediamenti civili di mercanti e famiglie dei soldati, offrivano taverne, botteghe e donne, creando un microcosmo multietnico in mezzo alle Highlands. Le pattuglie perlustravano i dintorni alla ricerca di insidie, mantenendo un clima di costante allerta. Il ritiro strategico e l'abbandono. Nonostante l'imponenza della fortezza, Inch to Till fu utilizzata per un periodo sorprendentemente breve, forse appena 2 o 3 anni. La conquista della Caledonia si rivelò un'impresa troppo onerosa. Le continue ribellioni delle tribù locali, la guerriglia nelle foreste e la necessità di rinforzi su altri fronti dell'impero convinsero l'imperatore Domiziano a ordinare il ritiro. La 20° legione abbandonò la fortezza, smantellò le strutture in legno e diede fuoco a ciò che restava, seppellendo i chiodi prima di marciare verso sud, verso il Vallo di Adriano. Il sogno di una provincia romana oltre la Caledonia si infranse sulle montagne scozzesi e Inch to Till divenne un fantasma di pietra nascosto dall'erica. Oggi il sito, di proprietà del National Trust for Scotland, è un campo verdeggiante dove poco affiora in superficie, ma le fotografie aeree e le prospezioni georadar rivelano ancora il disegno regolare della fortezza. Passeggiare a Inch to Till significa camminare sulla linea di confine tra l'impero e l'ignoto, un luogo dove la potenza di Roma si fermò e dove la natura si riprese ciò che era stato suo. Inch to Till è la prova che anche la più grande potenza dell'antichità conobbe limiti invalicabili. I chiodi sepolti e i bastioni silenziosi raccontano la storia di un esercito che arrivò fin dove poteva e poi, saggiamente, tornò indietro.
Scienza e fantascienza spesso si scambiano il posto. Scopriamo come, nel prossimo tema su microsmeta.com.
Lutezia, la Parigi celtica, sulle tracce dei parisii prima di Roma. Prima che Giulio Cesare vi costruisse un accampamento e che i romani la ribattezzassero Lutezia, l'area della futura Parigi era abitata dai parisii, una tribù celtica che sfruttava le isole della Senna come snodo di commerci fluviali. Le isole dei parisii, un villaggio sull'acqua. Il nome originale dell'insediamento, Lutezia, deriverebbe dalla radice celtica luto o luteuo, che significa palude o fangoso, un riferimento alle rive acquitrinose della Senna. I parisii scelsero proprio le isole fluviali, in particolare l'attuale Ile della Cité, perché offrivano protezione naturale contro le incursioni nemiche e permettevano di controllare il passaggio dei battelli carichi di stagno, rame, grano e pelli. Le abitazioni erano capanne circolari o rettangolari con muri di fango e graticcio, tetti di paglia e pavimenti di terra battuta. Ponti di legno, costituiti da tronchi affiancati su palafitte, collegavano le isole alle due sponde, mentre un sistema di passerelle e approdi consentiva l'attracco delle imbarcazioni a fondo piatto usate per il commercio fluviale. Sulle rive, magazzini di legno custodivano le merci in attesa di essere caricate su carri o su chiatte dirette verso il mare. I parisii erano abili artigiani del metallo. Gli scavi hanno restituito gioielli in bronzo, fibule, armi e utensili decorati con motivi geometrici e animali stilizzati tipici dell'arte lateniana. La società celtica dei parisii. La tribù dei parisii apparteneva alla grande famiglia dei Celti della Gallia Belgica, e la loro struttura sociale era dominata da un'aristocrazia guerriera e da una potente classe sacerdotale, i druidi. Questi ultimi non officiavano soltanto riti religiosi, ma amministravano la giustizia, insegnavano ai giovani e conservavano la memoria orale delle leggi e delle genealogie. I druidi si riunivano in radure sacre, dette nemeta, dove compivano sacrifici e interpretavano il volo degli uccelli. Le donne godevano di uno status relativamente elevato, potevano possedere beni, ereditare e in alcuni casi combattere al fianco degli uomini. Le fonti romane descrivono i Celti come combattenti impetuosi, che andavano in battaglia a torso nudo o con tuniche colorate, armati di lunghe spade di ferro, lanze e grandi scudi di legno dipinto. L'economia si basava su agricoltura, orzo, frumento, legumi, allevamento di bovini e suini, pesca nel fiume e, soprattutto, commercio. Le monete d'oro coniate dai parisii, con figure di cavalli e cavalieri stilizzati, imitavano i modelli greci e macedoni, segno di contatti commerciali con il mondo mediterraneo. L'arrivo dei Romani e la nuova Lutezia. Nel 52 avanti Cristo, durante la guerra gallica, Cesare descrisse per la prima volta Lutezia nel Debello Gallico. I parisii, alleati con Vercingetorige, bruciarono i ponti per ostacolare l'avanzata romana, ma furono sconfitti in una battaglia campale. Dopo la conquista, i Romani costruirono una nuova città sulla riva sinistra della Senna, sulla collina di Saint-Geneviève, abbandonando gradualmente l'insediamento isolano. La Lutezia romana fu dotata di un foro, terme, un anfiteatro capace di 15.000 spettatori e un cardo maximus che corrisponde all'attuale Rue Saint-Jacques. Le tipiche case gallo-romane avevano cortili porticati e pavimenti riscaldati da ipocausti. L'acqua veniva portata da un acquedotto lungo 16 chilometri. Tuttavia, il nome parisii non scomparve. Nel III secolo d.C., la città cominciò a essere chiamata Civitas Parisiorum, città dei parisii, da cui il moderno Parigi. La memoria del villaggio celtico è ancora oggi incisa nel sottosuolo. Sotto il sagrato di Notre Dame sono state trovate fondamenta di capanne e palafitte. E il tracciato di alcune strade parigine ricalca gli antichi sentieri gallici. L'eredità celtica nella Parigi moderna. La presenza dei parisii non è confinata ai libri di storia. Molti quartieri di Parigi conservano nel nome un'impronta celtica. La Senna stessa, Sequana in latino, deriva dalla dea fluviale Sequana, venerata dai parisii presso le sorgenti del fiume in Borgogna. Il toponimo Nanterre, sobborgo occidentale di Parigi, potrebbe derivare da Nemetodurum, fortezza del bosco sacro. La battaglia di Lutezia, rievocata ogni anno da gruppi di rievocatori, ricorda che la città che oggi è simbolo di raffinatezza nacque come fiero villaggio celtico. I recenti scavi della metropolitana hanno riportato alla luce sepolture, armi e ceramiche dei parisii, arricchendo una storia che troppo spesso inizia solo con i romani.
Parigi, in fondo, è una città stratificata,
sotto i boulevard osmaniani e le cattedrali gotiche dormono i resti di palafitte e di ponti di legno. Silenziosi testimoni di un passato palustre e tenace. Lutezia non fu solo un avamposto romano, fu la casa di un popolo che seppe fare della Senna una via di scambi e cultura. Conoscere i Parisii significa risalire alle radici più antiche e selvagge di una metropoli globale.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. Misul, l'ex campo di caccia agli squali diventato un santuario marino da 300.000 acri. A Raja Ampat, in Indonesia, un piccolo resort ha compiuto un miracolo. Ha comprato un'area dove i pescatori uccidevano gli squali con la dinamite e l'ha trasformata in una riserva marina privata di 1.220 km², pattugliata giorno e notte da ranger locali. La vita sottomarina è esplosa di nuovo. Da mattatoio a paradiso sommerso. Prima del 2005, la zona dove oggi sorge Mesol Ikau Resort era un accampamento temporaneo di pescatori che usavano esplosivi e cianuro per stordire i pesci e amputare le pinne agli squali, rivendute poi al mercato nero asiatico. La barriera corallina era ridotta a un cumulo di macerie. I fondatori del resort hanno acquistato i diritti sull'area e istituito una riserva marina protetta grande come una provincia italiana. Oggi, ranger locali equipaggiati con barche veloci pattugliano costantemente i confini per impedire la pesca illegale. Il risultato è sotto gli occhi di chi si immerge. I banchi di pesci sono aumentati del 200% e gli squali, che erano quasi scomparsi, nuotano di nuovo in branchi. Costruito a mano, senza abbattere un albero. Gli 8 cottage sull'acqua sono stati realizzati interamente con legname di recupero, trovato spiaggiato o acquistato da vecchie costruzioni demolite. Nessun albero vivo è stato tagliato. I pali che sostengono le ville sono stati piantati uno a uno a mano, scegliendo con cura i punti dove non c'erano coralli. Le fondamenta, insomma, sono state posizionate come si farebbe in un intervento chirurgico, millimetro per millimetro, per non ferire il fondale. Acque reflue trattate con i batteri. Il resort non possiede un depuratore chimico. Al suo posto, fosse biologiche chiuse ospitano colonie di batteri naturali che degradano le sostanze organiche presenti negli scarichi. L'acqua che esce da questo processo è così pulita da non alterare minimamente la trasparenza della laguna, evitando il fenomeno dell'eutrofizzazione, che fa proliferare alghe soffocanti e uccide i coralli. In cucina, gli chef cucinano solo pesce pescato a lenza singola da pescatori locali autorizzati, escludendo specie a rischio come il tonno rosso e alcuni tipi di cernia. Misul dimostra che la conservazione conviene. I soldi spesi dagli ospiti pagano gli stipendi dei ranger, finanziano le scuole dei villaggi vicini e tengono lontani i bracconieri. La barriera corallina, lasciata in pace, si è rimessa a crescere da sola, ricordandoci che la natura è capace di guarigioni straordinarie se solo smettiamo di farle del male. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
La memoria artificiale. Come la stimolazione cerebrale profonda può migliorare la cognizione? La stimolazione cerebrale profonda, DBS, non serve solo per il Parkinson. Negli ultimi anni, ricercatori dell'Università della California del Sud hanno dimostrato che è possibile decodificare e persino potenziare la memoria episodica attraverso elettrodi impiantati nell'ippocampo. Questa scoperta apre la strada a neuroprotesi cognitive per il morbo di Alzheimer e i traumi cerebrali. L'ippocampo. Centro della memoria. L'ippocampo è una struttura del cervello a forma di cavalluccio marino, fondamentale per la formazione di nuovi ricordi. In pazienti con epilessia, i medici impiantano elettrodi per monitorare le crisi, ma questi stessi elettrodi hanno permesso ai ricercatori di studiare l'attività neuronale durante compiti di memoria. Il gruppo di Dong Song alla USC ha sviluppato un modello matematico in grado di prevedere come i neuroni dell'area CA3, che codificano il ricordo, stimolano l'area CA1, che lo consolida. Applicando una stimolazione elettrica in sincronia con l'attività spontanea, i ricercatori sono riusciti a migliorare le prestazioni dei pazienti in test di memoria visiva, con incrementi che vanno dall'11% fino al 54%. Questo significa che, per la prima volta, si è in grado di scrivere artificialmente un ricordo nel cervello. Stimolazione cerebrale profonda per la demenza. La DBS è già usata per il morbo di Parkinson, ma nuovi studi stanno valutando il suo impiego nella malattia di Alzheimer in fase iniziale. In particolare, la stimolazione del fornice, un fascio di fibre nervose che collega l'ippocampo ad altre aree, ha mostrato di rallentare il declino cognitivo in alcuni pazienti. Combinando la DBS con il modello di trasduzione ippocampale, si potrebbe creare un sistema a circuito chiuso che rileva i segnali di memoria compromessi e li corregge con stimoli mirati, agendo come un pacemaker per la mente. Le sfide aperte. Nonostante i risultati promettenti, la neuroprotesi della memoria è ancora in fase sperimentale. La stimolazione deve essere personalizzata per ogni paziente, poiché la struttura dell'ippocampo varia da individuo a individuo. Inoltre, gli effetti a lungo termine sulla plasticità cerebrale non sono ancora noti. Un sovraccarico di stimoli potrebbe alterare il normale funzionamento della memoria. Tuttavia, i prossimi anni vedranno il passaggio da modelli matematici a dispositivi impiantabili miniaturizzati, che potranno operare in modo autonomo per anni. Tabella. Miglioramenti della memoria con stimolazione. La tabella riassume i risultati degli studi più recenti sulla stimolazione ippocampale, confrontando i punteggi medi dei test di memoria prima e dopo il trattamento. La stimolazione cerebrale profonda sta superando i confini tradizionali del trattamento neurologico. Se i prossimi studi confermeranno l'efficacia e la sicurezza di queste neuroprotesi cognitive, potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione nella cura delle demenze e dei disturbi della memoria.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. Ripulire i mari, le macchine che raccolgono la plastica dagli oceani. Nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico galleggia un'isola di rifiuti grande quanto uno stato europeo. Alcuni ingegneri hanno deciso di costruire le macchine giuste per farla sparire. Una barriera a forma di U lunga come 10 campi da calcio. Il sistema più famoso al mondo per la raccolta della plastica oceanica consiste in una lunga barriera galleggiante a forma di U, trainata lentamente da due imbarcazioni che avanzano in parallelo, capace di intercettare i rifiuti che galleggiano in superficie e convogliarli verso una sacca di raccolta posizionata al centro della struttura, mentre una gonna sottomarina impedisce alla plastica di scivolare sotto la barriera senza però intrappolare pesci o altri organismi marini che possono nuotare liberamente al di sotto di essa. Il bersaglio principale di questi interventi è la cosiddetta Grande Chiazza di Rifiuti del Pacifico, un'immensa area compresa tra le coste della California e le isole Hawaii dove le correnti oceaniche convergono naturalmente, accumulando nel corso dei decenni milioni di frammenti di plastica di ogni dimensione, dalle reti da pesca abbandonate fino ai microscopici frammenti chiamati microplastiche, ormai talmente piccoli da poter essere ingeriti anche dal plancton alla base dell'intera catena alimentare marina. I fiumi, la vera porta d'ingresso della plastica in mare. Gli studi più recenti hanno dimostrato che la stragrande maggioranza della plastica che finisce negli oceani non viene gettata direttamente in mare, ma trasportata dai fiumi che attraversano le grandi città e le zone industriali di tutto il pianeta, motivo per cui molte organizzazioni ambientali hanno cominciato a installare dispositivi di raccolta anche alla foce dei corsi d'acqua più inquinati, spesso concentrati in poche decine di fiumi asiatici e africani responsabili da soli di una quota enorme del totale globale della plastica dispersa in mare ogni anno. Questi sistemi fluviali funzionano spesso tramite semplici nastri trasportatori alimentati a energia solare, posizionati diagonalmente rispetto alla corrente del fiume, che sollevano automaticamente i rifiuti galleggianti e li depositano in appositi cassoni pronti per essere smaltiti o riciclati a terra, un approccio molto più economico ed efficiente rispetto alla raccolta in mare aperto, dove le condizioni meteorologiche avverse e le grandi distanze rendono ogni operazione molto più complessa e costosa. Il riciclo della plastica recuperata. Una volta raccolta, la plastica estratta dal mare viene sottoposta a un processo di lavaggio e selezione per separarla da alghe, sale e altri residui organici, per poi essere triturata e trasformata in materiale riciclato utilizzato per produrre occhiali da sole, capi di abbigliamento sportivo e persino componenti per automobili, creando un piccolo circolo virtuoso in cui l'inquinamento di ieri diventa la materia prima dei prodotti di domani, anche se gli esperti sottolineano che la vera soluzione al problema resta comunque ridurre drasticamente la produzione di plastica monouso a monte, prima ancora che questa possa disperdersi nell'ambiente. Le macchine che oggi puliscono gli oceani rappresentano un progresso tecnologico importante, ma da sole non basteranno mai a risolvere un problema che, come ricordano gli stessi ingegneri che le hanno progettate, va affrontato prima di tutto riducendo ciò che produciamo e disperdiamo ogni giorno nell'ambiente. Caccia al tesoro sui generis, l'audio è generato col motore Microsoft Edge, segnala le accentate errate per correggerle.
Il paradosso del Sole, la corona più calda della superficie. La superficie del Sole è a 5500 gradi, ma la sua atmosfera esterna raggiunge milioni di gradi. Come fa il calore a scorrere al contrario? Le sonde Parker e Solar Orbiter stanno svelando i segreti di questo rompicapo, tra campi magnetici e minuscole esplosioni. Un'inversione termica stellare. Sulla Terra, più ci si allontana da una fonte di calore e più la temperatura diminuisce. Il Sole sembra non seguire questa regola. La sua fotosfera, lo strato che vediamo brillare, ha una temperatura di circa 5500 gradi Celsius, mentre la corona sovrastante, visibile durante l'eclissi come un'aureola lattiginosa, schizza a temperature comprese tra 1 e 3 milioni di gradi. È come se una padella fredda sul fuoco diventasse più calda del fornello stesso. La spiegazione va cercata nei campi magnetici. Il Sole è un immenso generatore di magnetismo, e i suoi campi emergono dalla superficie formando archi e anse che si attorcigliano continuamente a causa della rotazione differenziale. L'equatore ruota più velocemente dei poli. Questi grovigli magnetici accumulano un'enorme quantità di energia. Parker Solar Probe, dentro la fornace. La sonda Parker Solar Probe della NASA, lanciata nel 2018, è l'oggetto umano che si è spinto più vicino al Sole. Nel giugno 2026, durante il suo 28esimo passaggio ravvicinato a soli 6,1 milioni di chilometri dalla fotosfera, ha attraversato il foglio di corrente eliosferico, una regione dove il campo magnetico solare cambia polarità. Gli strumenti di bordo hanno registrato un'intensa pioggia di protoni ad alta energia, oltre 400 kV, intrappolati all'interno di minuscole isole magnetiche generate dalla riconnessione magnetica. La riconnessione magnetica avviene quando linee di campo opposte si spezzano e si ricongiungono, rilasciando un lampo di energia che accelera le particelle e riscalda il plasma. Parker ha osservato che queste isole, grandi pochi chilometri, si fondono tra loro, magnetic island merging, moltiplicando l'efficienza del processo e fornendo il calore necessario a mantenere la corona a milioni di gradi. Solar Orbiter è la firma chimica. La sonda europea Solar Orbiter, dotata di telescopi e spettrografi, ha aggiunto un tassello importante. Puntando i pennacchi coronali, giganteschi getti di plasma che si estendono nello spazio, ha scoperto che le piccole riconnessioni magnetiche alla loro base arricchiscono il plasma di elementi a basso potenziale di ionizzazione, come lo zolfo. Questa firma chimica dimostra un legame diretto tra il magnetismo della fotosfera e la composizione del vento solare veloce. Per queste ricerche, lo scienziato Lakshmi Pradeep Kitta ha ricevuto nel 2026 il premio Karen Harvey, dedicato ai giovani astrofisici solari. Il quadro che emerge è quello di una corona costantemente scossa da miliardi di minuscole scintille magnetiche, i cosiddetti nanoflare, che insieme producono il riscaldamento osservato. Ripercussioni sulla Terra. Capire come funziona il riscaldamento coronale non è solo un esercizio accademico. Le tempeste solari, innescate da riconnessioni su larga scala, possono mettere fuori uso satelliti, reti elettriche e comunicazioni radio. Prevedere questi eventi richiede di conoscere a fondo i meccanismi che governano l'atmosfera del Sole. Il paradosso della corona solare ci insegna che la natura trova sempre modi ingegnosi per spostare energia. Piccole esplosioni magnetiche, invisibili da Terra, scaldano l'alone del Sole a temperature estreme, ricordandoci che la nostra stella è un laboratorio di fisica molto più vivace di quanto immaginassimo.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com.
Fabbriche sulla Luna, il piano americano per il 2038-2042. Nel quinquennio 2038-2042 la presenza americana sulla Luna diventa produttiva.
Non più solo esplorazione, ma vera e propria industria. Estrazione di ghiaccio d'acqua, produzione di ossigeno e metalli dalla regolite, sintesi di propellenti criogenici. La base Ignition si trasforma in una stazione di servizio per le future missioni verso Marte, riducendo la dipendenza dai costosi rifornimenti terrestri e cambiando per sempre l'economia spaziale. L'ossigeno estratto dalla polvere lunare. La regolite, la polvere grigia che ricopre la superficie lunare, è composta per circa il 40% da ossigeno legato a metalli come silicio, ferro e alluminio. Separare quell'ossigeno non è semplice. Ma gli impianti di riduzione carbotermica del regolite, CARD e di elettrolisi del regolite fuso, MRE installati presso la base Ignition lo fanno su scala industriale. Riscaldando la polvere a temperature elevatissime, questi macchinari rompono i legami chimici e liberano ossigeno gassoso, che viene poi compresso e stoccato. L'ossigeno non serve solo per respirare, è il componente principale, insieme all'idrogeno, per produrre acqua e propellente per razzi. Produrlo direttamente sulla Luna significa evitare di doverlo trasportare dalla Terra, con un risparmio economico enorme. Ogni tonnellata di ossigeno lunare è una tonnellata in meno da lanciare dal nostro pianeta, e questo cambia radicalmente l'equazione economica dell'esplorazione spaziale. Cacciatori di ghiaccio nei crateri oscuri. Nei crateri permanentemente in ombra del Polo Sud, come Shackleton e Degerlake, la temperatura è così bassa che il ghiaccio d'acqua rimane intrappolato nel suolo da miliardi di anni. Rover minerari autonomi, sviluppati da aziende private in collaborazione con la NASA, percorrono instancabilmente queste zone buie, scavando e raccogliendo il prezioso ghiaccio. L'acqua viene poi trasportata agli impianti di elettrolisi, dove viene scissa in idrogeno e ossigeno. L'idrogeno, combinato con l'ossigeno prodotto dalla regolite, forma propellente criogenico per i razzi. Grandi serbatoi criogenici orbitali e di superficie immagazzinano questi propellenti, creando le prime vere stazioni di servizio cislunari. Un'astronave diretta verso Marte potrà fare rifornimento in orbita lunare senza dover portare dalla Terra tutto il carburante necessario per il viaggio, riducendo drasticamente la massa al lancio e i costi complessivi. La manifattura additiva con materiali lunari. Oltre ai propellenti, la base Ignition inizia a produrre oggetti utili direttamente dal suolo lunare. I metalli puri estratti dalla regolite, come alluminio e ferro, vengono utilizzati in stampanti 3D per fabbricare pezzi di ricambio, attrezzi, schermi protettivi contro le radiazioni e persino elementi strutturali per nuovi moduli abitativi. Questa capacità di manifattura additiva riduce ulteriormente la dipendenza dalla Terra e rende la base più resiliente. Se un componente si rompe, non bisogna aspettare mesi per una missione di rifornimento, ma lo si può produrre sul posto in poche ore. La combinazione di estrazione di risorse, produzione di propellenti e manifattura locale trasforma Ignition da semplice avamposto scientifico a centro industriale semiautonomo, gettando le fondamenta di una vera e propria economia lunare. Le implicazioni geopolitiche dell'economia lunare. La capacità di produrre propellente sulla Luna ha anche un profondo significato geopolitico. Chi controlla le risorse del polo sud lunare controlla l'accesso allo spazio profondo. Gli Stati Uniti, con la base Ignition e i loro partner commerciali, mirano a diventare i principali fornitori di servizi di rifornimento cislunare, offrendo propellente a clienti governativi e privati. Ma la Cina, con la sua base ILRS, sta sviluppando capacità analoghe. La competizione per i siti ricchi di ghiaccio e per le creste esposte alla luce solare perpetua si fa sempre più intensa.
In questo contesto, la definizione di zone di sicurezza operative e la gestione del traffico lunare diventano priorità diplomatiche urgenti.
Le nazioni che non fanno parte dei due blocchi principali, come quelle del consorzio delle medie potenze guidato da Europa e Giappone, cercano di ritagliarsi uno spazio di autonomia, investendo in proprie infrastrutture ISRO e reti di comunicazione indipendenti.
La Luna sta diventando un nuovo campo di competizione economica e geopolitica. È la posta in gioco e il controllo delle rotte verso Marte e oltre. Il quinquennio 2038-2042 segna il passaggio definitivo della presenza umana sulla Luna da impresa esplorativa a realtà industriale.
Gli Stati Uniti, con la base Ignition, dimostrano che è possibile vivere e lavorare su un altro corpo celeste utilizzando le risorse locali, aprendo la strada a un futuro in cui l'umanità non sarà più confinata alla Terra, ma potrà prosperare in tutto il sistema solare.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!